Il volto di Dio, il ruolo profetico del matrimonio cristiano oggi, di Cardinale Enrico Feroci, consigliere spirituale Equipe Roma 47. Quando ci si ferma ad individuare il contenuto della famiglia cristiana e si afferma che essa si contraddistingue dalle altre per l'armonia, per la concordia, per lo spirito di sacrificio, in definitiva per l'amore, mi sembra si dicano cose vere, ma non specificanti l'essenza del matrimonio cristiano. Troviamo intorno a noi famiglie dove non c'è il sacramento del matrimonio, non c'è nemmeno la fede in Dio e vivono in perfetta armonia, frutto di una scelta d'amore autentico, prodotta dal loro sforzo umano. Cosa ha di diverso una famiglia cristiana? L'armonia, l'amore di una coppia, sono valori naturali che scaturiscono dalla natura dell'uomo oppure hanno bisogno della consacrazione soprannaturale attraverso il sacramento? Se analizziamo attentamente la Bibbia, troviamo che il Signore non ha voluto la famiglia per la famiglia, ma questa unione stabile e permanente dell'uomo e della donna l'ha sempre voluta in funzione di qualcosa di più grande, cioè del popolo e del regno di Dio. Troviamo, certo, il comandamento dell'amore dei figli nei confronti del padre e della madre e dei genitori nei confronti dei figli, ma non troviamo nulla che ci attesti che Dio abbia voluto la famiglia come obiettivo primo della sua azione salvifica. Dove sta la specificità, allora, o il ruolo profetico della famiglia? Il sacramento è definito segno e strumento della grazia, realizza quello che significa, sia la salvezza dell'uno per l'altra, sia insieme gli sposi, la salvezza per la Chiesa. Il matrimonio, quindi, è segno profetico perché annuncia, significa. Accettando di essere sacramento, una famiglia dichiara di non essere per se stessa, di non costituirsi per il bene dei propri membri, ma per il bene degli altri. I rapporti vengono vissuti perché l'amore fluisca a beneficio di tutti, perché la comunione che si realizza sia stimolo di giustizia per l'intera società. Sta qui la peculiarità del matrimonio cristiano e il suo essere profezia. Si ha la coscienza di essere degli inviati, perché il mondo sia salvo. Allora, non ci è lecito approdare a una chiesa domestica chiusa in se stessa. Dobbiamo giungere a ciò che qualsiasi sacramento di per sé significa, un profondo inserimento nello stesso popolo di Dio. Il rovescio della medaglia è che non possiamo parlare di vero amore sacramento quando qualcuno si prende cura di sé e del proprio coniuge, senza curarsi minimamente degli altri, anzi li usa per propria utilità. Nel matrimonio, quando si dice il sì a Dio da cui prende origine l'unione stabile e permanente tra l'uomo e la donna, il contratto viene stipulato davanti alla comunità, non solo perché quella stessa nuova unione si assume dei compiti nei confronti della Ecclesia, ma anche, e forse a maggior ragione, perché la comunità si assume compiti e responsabilità nei confronti di questa nuova unione di amore e di vita che da lì prende inizio. Due persone che accolgono la chiamata di sposarsi nel Signore mettono a disposizione di Dio il loro amore perché in esso Lui riveli il suo. Per comprendere meglio, volgiamo lo sguardo all'Eucaristia. Gesù è realmente presente nel pane. Il pane è segno sensibile, efficace, ma è efficace nella misura in cui la presenza di Gesù non è catturata, imprigionata dalla nostra devozione individualistica, ma la presenza di Gesù è liberante, ci spinge fuori dal nostro egoismo, ci fa perdere il senso della nostra proprietà, della nostra possessività, e ci invita a guardare intorno a noi, ci spinge a formare il popolo di Dio. Ugualmente si può dire della Chiesa. La Chiesa nasce e cresce nella fede in Gesù Cristo, ma una fede comunicata e condivisa. Se la fede rimane nell'intimo della persona, la Chiesa non nasce. Il matrimonio è profezia, allora, perché diventa segno e realizzazione dell'amore. E l'amore è Dio. Il matrimonio rende visibile il volto di Dio. Quanto detto mi sembra che corrisponda, o meglio, debba corrispondere al cammino delle End. Presupposta la fede personale e l'aver scoperto che il Signore Gesù per ciascuno è l'unica risposta alle domande esistenziali, il secondo e il terzo passaggio è il nucleo di fondo del cammino nelle Équipe. L'attenzione con la preghiera, con il sedersi e guardarsi negli occhi, non per accusarsi ma per mostrare all'altro ciò che risuona nel cuore, è una scuola straordinariamente potente per il cammino spirituale di ognuno e di riflesso della coppia. Il terzo e il quarto passaggio ci riportano a quanto detto sopra. La coppia non può rimanere chiusa in se stessa, ma è di supporto alle altre. L'Équipe 47 di Roma, per fare un esempio, ha un percorso di più di 30 anni. Il dono di ogni coppia è stato quello di essere amica, preghiera, consiglio, consolazione, prospettiva, in ultima analisi, aiuto reciproco per gli stessi membri dell'Équipe. Ma non solo. Insieme lo sguardo è stato proteso verso gli altri, verso gli ultimi. Il cammino delle End mi sembra sia giustamente orientato nella prospettiva teologica del sacramento, dono al singolo perché sia dono per la Chiesa.